Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto, è la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao ciao ciao, la stampa rassegnata di Radio Wombat, un salutone a tutti e a tutte voi che ci ascoltate magari assiduamente o addirittura ci potreste ascoltare per la prima volta, e noi vi facciamo un saluto non meno caloroso che agli altri, alle altre, e anche vi diamo questo classico e solito bigliettino da visita per dirvi che vi trovate su una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, magari ci ascoltate nelle onde mediocri di frequenza all'1359 o 1359 che preferiate, oppure ci ascoltate con i podcast o ci ascoltate in streaming, ma sempre Radio Wombat è e sempre la stampa rassegnata è. Qui si fa una sorta di rassegna stampa senza prenderci troppo sul serio, per questo la chiamiamo stampa rassegnata, ma l'idea è comunque quella di guardare un po' i giornali, quello che esce sulle cronache locali, fare senza presunzione un po' di critica, un po' di decostruzione di quelli che sono i luoghi comuni o retoriche che si nascondono, si annidano dentro gli articoli di giornale, e dall'altra parte, quando ci è possibile, fare anche vera informazione. Ora non vorrei abusare del termine vero, vera verità, visto che appunto siamo ormai nell'epoca della post verità, come dicono tanti e tante osservatori e osservatrici, ma comunque aprire i nostri microfoni e far partecipare alla nostra trasmissione e diciamo in qualche modo a una cronaca di quello che avviene sul territorio direttamente le realtà o singoli che siano, che sono in conflitto sulla nostra area metropolitana fiorentina. Questo l'ho detto tante volte, chi di voi ci ascolta, ripeto, con più assiduità ci sopporta per questo bigliettino da visita, ma che d'altronde ci è anche imposto e obbligato dalla, come si dice, dall'etichetta, per far sì che chi ci ascolta o chi ci incontra sappia un po' di quello che si va a parlare. Come sempre direi a questo punto di mettere la testa fra le cronache dei giornali e andrei a prendere un articolo che esce per l'appunto il 15 di ottobre del 2023 ed è un commento a quella che è stata la manifestazione per la pista, sì pista, basta no, vogliamo la nuova pista, che si è tenuta nel quartiere di Brozzi Peretola Quaracchi. L'avevo già annunciata, non potevo esimermi dal farlo, visto che appunto poche settimane fa si era tenuta la manifestazione No Aeroporto, promossa, realizzata, messa in cantiere e poi svolta da tutte le realtà che hanno animato nel corso di lunghi mesi il cosiddetto dibattito pubblico di comunità, che è stato contrapposto da queste realtà di base invece al dibattito pubblico che il master plan di Toscana Aeroporti ha dovuto in qualche modo subire e diciamo sopportare per obbligo di legge, e diciamo in qualche modo a fine di questo dibattito di comunità c'è stata anche l'esigenza di una manifestazione che riportasse o tentasse di riportare in piazza quelle che sono le migliaia di persone che si oppongono a questa pista ormai da quasi un decennio. Era il 2012-2013 quando nella piana fiorentina si cominciava a parlare con Renzi sindaco dello spostamento, della rotazione, usiamo questo termine, dell'attuale pista di Peretola, rotazione dell'attuale pista che, l'ho detto tante volte ma lo ripeto, non è semplicemente una rotazione ma sarebbe anche un allungamento per la costruzione di un vero e proprio nuovo aeroporto. Lo dico e spesso l'ho messo in evidenza perché in alcune retoriche, in alcuni momenti del marketing di questa grande opera che riguarda il nostro territorio e tutta la nostra area metropolitana, si è a volte parlato di di semplice messa in sicurezza, di banale rotazione della pista, come se appunto la questione fosse riducibile solo ad un problema di inclinazione, come se non ci fosse anche un previsto aumento del traffico passeggeri, un previsto aumento del traffico veicolare collegato, come se non ci fosse un aumento della lunghezza della pista, come se non ci fossero nuove piazzole, nuovi airside, landside, opere anche di compensazione annesse e connesse o di protezione dal rumore, come per esempio la famosa duna antirumore che per oltre 1 km e 200-300 metri dovrebbe in qualche modo abbracciare il polo scientifico per proteggerlo da vibrazioni e soprattutto dall'impatto acustico. Ma insomma, queste sono un po' le questioni, diciamo, tecniche, di ordine tecnico, e le criticità di questo progetto, che però, e questo lo dobbiamo ovviamente mettere in conto, e lo abbiamo detto tante volte e anche questo lo ripeto, incontra e può incontrare i favori di una parte della popolazione fiorentina, che è quella dei quartieri ad oggi sorvolati dall'aeroporto. Questi quartieri, che sono, lo diciamo sempre in fila, ormai sono diventati una stringa linguistica che va un po' da sé, Brozzi, Peretola e Quaracchi, e sono appunto il quartiere nel quale si è tenuta questa manifestazione. Io direi di leggere l'articolo che ho preso, come vi ho detto, dal Corriere Fiorentino e che secondo me alla fine fa un buon riassunto di questa giornata, e poi, o meglio, magari nel mentre lo leggiamo mi prendo la libertà, diciamo così, di fare qualche commento. La foto è eloquente: vogliamo la nuova pista. Hanno scelto questi manifestanti del sì per questa volta il contrasto tra giallo, nero e rosso, quindi vogliamo la nuova pista in nero, sfondo giallo, basta no, col punto esclamativo, basta no. Questo è un tema ricorrente, questa è una dei loro, diciamo, cavalli di battaglia, questa come dire, il no alla cultura del no, mettiamola così, per cui ecco, questo rende già abbastanza ridicola l'attaccarsi a questa non so come dire, a questo frame, no? Ora io non voglio poi neanche più di tanto sminuire, perché c'è il rischio di sembrare elitari e di fare un discorso accademico, però è evidente che nel dire basta no, in sostanza si sta dicendo no ai no, per cui nel momento in cui si scende in piazza e ci si mette in qualche modo in conflitto con qualcosa o con qualcuno, il no non è più un aspetto ideologico o un vezzo, come sembrerebbe essere l'atto d'accusa che da anni questo melier di abitanti, associazioni, che poi in realtà è un'associazione e un gruppo Facebook che possiamo anche nominare senza alcuna vergogna, e l'ho già fatto negli anni. Uno è il gruppo Facebook Viva la Nuova Pista di Peretola, che è più vecchio, diciamo così, come fondazione e come lavoro, è quello che ha sostenuto per certi aspetti, facendo la cassa di risonanza sui social, la prima fase del primo master plan, quello che poi è stato bocciato nel 2019-2020, e poi successivamente la nascita dell'associazione in pista, che invece probabilmente anche venendo fuori da quella sconfitta, una sconfitta che è maturata sia nell'opposizione popolare ma anche dentro e sui tavoli della giustizia amministrativa, dal loro punto di vista probabilmente ha fatto pensare che ci fosse bisogno di una sorta di think tank che mettesse insieme delle competenze e che servisse a tenere la barra dritta su quelle che sono le procedure anche autorizzative, evitare nuovi errori e fare in modo che il percorso autorizzativo arrivi a fine senza intoppi. Per cui si è formata questa associazione in pista che, rispetto al gruppo Facebook Viva la Nuova Pista di Peretola, che come dicevo è più vecchio, mette insieme maggiori, diciamo così, competenze, e non si limita solo a fare un lavoro di divulgazione di quelle che sono le principali notizie che escono sui giornali. Questo lo dico a beneficio di coloro che, a differenza mia, che nel comitato no aeroporto, nel presidio no aeroporto e contro le nocività nella piana, mi ci sono messo ormai da tempo, lo dico a beneficio di coloro che questi social non li frequentano o semplicemente li frequentano meno e quindi di queste differenze se ne rendono meno conto, ma credo che nel tentativo di fare un lavoro di informazione e controinformazione siano comunque dei riferimenti abbastanza utili, per cui ecco che queste retoriche del basta no, come ho detto, diventano, diciamo, in qualche modo si smentiscono da sole, perché nel momento in cui vai a dire basta no, stai dicendo no ai no e quindi stai usando un no. E quindi questo è per dire che quest'idea che noi saremmo animati dai no e invece loro sono animati dai sì diventa ridicolo, perché se vuoi dire sì stai dicendo no a qualcos'altro, se dici no dici evidentemente anche dei sì, e quindi questo gioco li rende ai miei occhi particolarmente ridicoli, perché è evidente che chiunque dica dei no dice anche dei sì e chiunque dica dei sì dice al contempo dei no. Quindi insomma, vabbè, spero di essermi spiegato. Se tra gli ascoltatori di Radio Wombat c'è qualcuno che anche una sola volta nella vita ha fatto una manifestazione, ha scritto un volantino o ha preso una posizione e ha detto un no, sa benissimo che insieme a quel no c'erano anche dei sì. Dall'altra parte, se qualcuno di voi ha manifestato, si è espresso per dei sì, sa che quei sì comportavano dei no, per cui il discorso appunto diventa ridicolo, perlomeno per come loro lo hanno sempre formulato in questi anni, eppure non vergognandosi lo hanno scritto su tutti i cartelli. Insieme i politici, tra cui il sindaco Nardella, alla manifestazione pro aeroporto, a destra il corteo dei residenti di Peretola e Quaracchi con gli striscioni. Il titolo è Residenti e politici in corteo per la nuova pista. Peretola, 300 in strada, il comitato, contiamo anche noi o solo il rospo smeraldino? Questa è una delle citazioni dei vari discorsi che si sono sentiti e che evidentemente è un atto d'accusa nei confronti del fronte ambientalista, che secondo loro, perlomeno nelle loro retoriche o in quello che loro vorrebbero mettere in evidenza, gli ambientalisti, tra cui evidentemente anche io che in qualche modo partecipo al comitato contro la nocività, saremo a favore del rospo smeraldino o ci aggiungerei anche il famoso tritone crestato, anche questo un elemento importante della fauna della piana fiorentina, anziché badare al benessere delle persone. Questa contrapposizione mi sembra abbastanza ridicola come quella, come il discorso dei no, perché è evidente che chi dice no all'aeroporto non ha mai dimenticato coloro che di questo aeroporto soffrono. Al contrario del sindaco, che invece il sindaco Nardella fosse stato almeno contestato dagli abitanti, ci saremmo almeno potuti confrontare con un corteo, diciamo, indipendente, spontaneo e magari anche un po' riottoso di gente che gli girano le scatole perché subisce questi sorvoli e se la prende con tutti i responsabili. Quindi magari ci può stare che te la prendi col sindaco di Sesto, di Carmignano o di Prato o di Calenzano, che sono passati in manifestazione il 30 settembre nei borghi di Peretola, però quando vedi il sindaco di Firenze, quindi il tuo sindaco dal punto di vista dell'abitante di queste periferie, non puoi fare diversamente da quello che hai fatto con il sindaco di Carmignano. Se hai infamato il sindaco di Carmignano e di Calenzano, infama anche il sindaco di Firenze. E invece il sindaco di Firenze ha fatto la sua buona passerella politica insieme a tanti altri della giunta, che ora il giornale li va anche ad elencare e io li ripeterò. Quindi il sindaco insieme agli abitanti, e questa appunto marca molto molto male dal mio umile punto di vista. Cartelli con slogan come vogliamo la nuova pista, basta no, striscioni ironici, finora solo promesse, che sa, fa qualcosa o si seguita col calesse. Circa 300 residenti di Brozzi, Quaracchi, Piaggio e Peretola hanno sfilato manifestando consenso per l'ammodernamento dell'aeroporto Vespucci. Ma sì, c'è anche la presenza politica, c'erano il deputato di Italia Viva Gabriele Toccafondi. Dire di no a prescindere a qualsiasi soluzione di pista è inammissibile. E l'omologo del PD, Federico Gianassi, gli assessori del Comune di Firenze, Sara Funaro e Benedetta Albanese, e poi il presidente del quartiere 5, Cristiano Balli, i meloniani Alessandro Draghi, Giovanni Gandolfo, Simone Sollazzo e Angela Sirello, il consigliere regionale PD Andrea Vannucci, il consigliere di quartiere 5 in quota Lega Matteo Kelly e naturalmente anche il sindaco Nardella. Il bacino dei sorvolati colpiti dall'inquinamento acustico è di 50.000 persone, ha detto con grande chiarezza all'ENAC e alla società aeroporti, che bisogna mettere in campo provvedimenti immediati, basta voli oltre la mezzanotte. Poi un avanti tutta con il progetto della nuova pista. L'attuale struttura comporta 1000 deviazioni all'anno. Questo significa traiettorie più lunghe e più inquinamento. Per l'ammodernamento manca la conferenza dei servizi e la valutazione di impatto ambientale. Entro metà del 2024 al via i lavori. Paura dei ricorsi? No, conclude Nardella. Abbiamo imparato la lezione dopo aver perso con TAR e Consiglio di Stato. Le procedure andranno in porto, sono molto fiducioso. Andrea Fossi, residente a Quaracchi da 70 anni, è il portavoce dei sorvolati. Gli aerei ci passano a 90 metri sopra i tetti con la nuova pista. I comuni della Piana contro il progetto avrebbero gli aerei a 1000-1500 metri e soltanto poche decine di persone si troverebbero i voli a circa 6-700 metri. Basterebbero interventi di mitigazione. Stilettata a Legambiente, che ha partecipato alla manifestazione del No Aeroporto dello scorso 30 settembre. Noi esseri umani siamo meno importanti del rospo smeraldino, delle salamandre della Piana? La richiesta di più collegamenti ferroviari per Pisa, secondo Fossi, è una novella dello stento da 40 anni. Ne abbiamo sentite di tutti i colori, anche di fantomatiche navette elicottero. Va bene, questo era un po' il riassunto, io soffermerei su alcune cose a partire dall'inizio. Circa 300 residenti, guardate pure i social, ci sono delle foto, li potete anche contare, a 300 non ci sono arrivati manco lontanamente, forse si parla di circa 200 persone alle quali, come avete sentito, va tolto un 10-15% che è fatto di politici veri e propri, quindi nomi, consiglieri, personaggi della giunta fiorentina, le forze di opposizione che si candidano per le comunali di Firenze, quindi la passerella elettorale c'è stata per tutti e a questi direi che non possiamo che aggiungerci anche quelli che sono i più stretti collaboratori, i funzionari, per cui insomma quando gli hai levato tutti questi vediamo e vedete vi rendete conto bene di cosa resti. Comunque il dato numerico, se la manifestazione voleva essere dal punto di vista degli organizzatori una risposta anche stizzita a quello che è stato il passaggio considerato forse oltraggioso e vergognoso dei sindaci della Piana, sui quali si vorrebbe far ricadere tutte le colpe della situazione attuale dell'aeroporto di Firenze, accusandoli appunto di egoismo, quindi siccome non ve lo prendete voi il problema dei sorvoli, allora voi ci costringete a rimanere in questa condizione, la colpa è tutta la vostra, messa anche volendo in questi termini, se la manifestazione quindi ha voluto essere una sorta di referendum di piazza dove ci si conta da una parte e dall'altra, bisogna ammettere che è stato un fallimento e una sconfitta, perché siamo a un decimo dei manifestanti del 30 di settembre. Non mi soffermerei ulteriormente sulla composizione del corteo, che era particolarmente vecchia, senza nessuna offesa, sia perché chiaramente la nostra società, e lo sappiamo dal punto di vista statistico, vede una grande presenza di over 55, quindi su questo non c'è assolutamente nessuna critica, nessuna accusa, nessun problema, però se la fascia sotto i 40 anni o sotto i 50, mettiamo anche una soglia un po' più alta, è particolarmente assente da questa manifestazione, fatto salvo per qualche sparuto, insomma per qualche volto e qualche bambino che è portato a mano o insomma a seguito delle famiglie, un motivo ci sarà pure, se e probabilmente è un motivo che si sposa, credo, abbastanza compatibilmente con quella che è stata, e ripeto, la tolleranza nei confronti del sindaco di Firenze. Evidentemente se c'erano anche le forze di opposizione, quindi Fratelli d'Italia e Lega, tra questi abitanti, tra questi manifestanti scocciati che vogliono una nuova pista, ci sarà anche gente che non è del PD o che magari lo è stata ma non lo è più e che sarà vicina alle forze di opposizione, eppure nello stesso tempo non si sono viste contestazioni nei confronti del sindaco e della giunta fiorentina, che ha partecipato non solo nei panni del sindaco di Firenze, ma anche con la Sara Funaro, ma anche con la Benedetta Albanese, ma anche con altri nomi che appunto ho fatto poco fa, scusate. Quindi questo è il primo dato numerico. numerico. Un'altra questione sulla quale mi soffermerei è come il giornale per l'ennesima volta presenta la cosa. Hanno sfilato manifestando consenso per l'ammodernamento dell'aeroporto Vespucci. Ecco, ancora una volta, come vi avevo già anticipato, e anche in questo senso il Corriere si conferma, e la narrazione, o perlomeno il tentativo, un po' tra le righe, un po' tra una parola e l'altra, è quello di minimizzare quello che dovrebbe succedere con il nuovo aeroporto. Lo si fa passare come un semplice ammodernamento, tentativo che ha fatto Gianni più volte, tentativo che ad ogni tornata di questa battaglia, di questa lunga partita a scacchi, quando comoda si minimizza, quando invece serve si enfatizzano invece gli aspetti legati allo sviluppo, al beneficio dell'economia, a quelle che dovrebbero essere le ricadute in termini occupazionali, enfatizzando l'aumento del traffico, l'aumento dei voli, l'aumento dei passeggeri. In questo caso, essendo appunto che si fa un po' finta e si strizza l'occhio alla protesta degli abitanti, si vorrebbe far credere che il progetto aeroportuale è una correzione di quello che è stata una rotta sbagliata, di cui non si sa a questo punto chi è responsabile, perché se il sindaco di Firenze non lo è, se ENAC non lo è, se Toscana Aeroporti non lo è, se la società che gestiva l'aeroporto prima, che non era Toscana Aeroporti ma era Aeroporto di Firenze, non lo è, non si sa quale male agisce nella storia in maniera metafisica e incorporea, non si sa come mai queste periferie sono diventate così invivibili. La colpa non è di nessuno e va a finire, come ho già detto e non vorrei ripetermi, essere ridondante, la colpa diventa dei sindaci degli altri comuni che non si vogliono prendere i sorvoli sulla testa, che non vogliono sacrificare porzioni dei loro comuni per questo nuovo consumo di suolo, che non vogliono l'aeroporto di Firenze. Ecco, quindi la colpa è sempre di qualcun altro, l'importante è non prendersela noi. E comunque, ripeto, non è solo un ammodernamento, non è solo una rotazione della pista, ma è propriamente un nuovo progetto. Direi che il commento l'ho fatto, insomma, anche abbastanza lungo, e mi fermerei perché rischio sulla questione dell'aeroporto di diventare un po' brodoso e, come ho detto tante volte, ridondante. Sicuramente tanto ci dovremo tornare. Mettiamo questo paletto in questa lunga partita a scacchi, che comunque è rilevante e ho dovuto in qualche modo commentarla, perché negli anni precedenti abbiamo visto le manifestazioni degli imprenditori, delle associazioni di categoria, abbiamo visto la kermesse al Palaffari, più di una ne abbiamo viste, abbiamo visto Ferragamo con il megafono in mano all'aeroporto di Peretola insieme a Carrai, ne abbiamo viste tante, ma una manifestazione di cittadini insieme alle forze politiche di maggioranza e di opposizione di Firenze ancora non l'avevamo vista. Quindi questo è un risultato che Nardella, in vista delle elezioni del 2024, credo possa dire di portare con sé, perché appunto se è riuscito ad andare in quella situazione lì, non solo senza contestazioni, ma addirittura a tranquillizzare i cittadini che, se si schierano con lui e fanno da leva al suo lavoro politico e lo sostengono, gli daranno una mano. Credo che il più grosso incasso in questa situazione lo abbia fatto lui e non certo gli abitanti di queste periferie. Comunque, a un certo punto, come dire, contenti loro, contenti tutti. Il referendum di piazza, se c'è stato, lo hanno perso, e questo comunque è un dato che con il quale perlomeno fa piacere chiudere questa prima parte della trasmissione, andando a fare una bella pausa musicale.
Gold One, DJ West, Rancor, ritorna in ballo la mia malattia, bella mia, il vento ci ha spazzato via, noi che scappavamo lungo strade di periferia, chiama la canzone oppure storia, chiama la poesia, perdo fiato a 100 bpm di tachicardia, attacchi di panico, malinconia, tiro giù le tapparelle, metto al minimo la suoneria, danzo sopra un ago, crisi d'agorafobia, per guardarmi veramente dentro servirebbe un'autopsia, mamma, cambia la trama, ricoprimi di nuovo sotto frasi di lana, il freddo entrava in casa come sbirri in borghese, le mie mani erano tese verso la tua sottana, alle 7 del mattino sbocco il vino delle 20, accuso pugnalate, puttana sdoganate, soffermate, serenate, serenate. Io non mi sentivo più a mio agio ed arrivò l'estate. Ora che la vita ci ha tradito, dimmi come state. Ora che la vita ci ha tradito, dimmi come state. Ci ha tradito, dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Siamo arrivati sopra il cielo, il paradiso dov'è? Il suo sorriso non c'è, il paradiso dov'è? E dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Sono tornato nell'inferno per sapere com'è la vita senza di te, lo vuoi sapere com'è?
A volte penso dovrei dare solo il peggio di me, ma qui peggio di così non c'è più un cazzo di niente. Ci siamo già mandati a fare in culo ognuno per sé. In verità ero già sboccato, sì, ma ora che ho sbroccato totalmente. Vorrei dare meno impegno, celebrale nei testi, essere il primo a dire che gli sta sul cazzo chi fa il saggio, dando più spazio a qualche parolaccia in questi versi. Avremo l'illusione poi di esprimere meglio il disagio, parlare come a vuoto. Questa lingua ormai è una vipera, ma ti incontrassi in giro, giuro, in gola avrei un nodo. Dirtelo con una foto, piangere nel condividerla, perché non condivido neanche il farsi le foto. E nulla porta nostalgia più dei luoghi, di un ricordo che ti parla. Ogni fotogramma sembra un déjà vu. E nulla porta ipocrisia più della poesia, che appena dici di farla, già non la stai facendo più. Io non vedo che la pista è facile, la guardo, c'è una gara intensa ed una fretta che imperversa. E nella corsa che i pensieri fanno verso il traguardo, non c'è niente da fare, resti sempre in testa. In testa. Non c'è niente da fare.
Ora che la vita ci ha tradito, dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Siamo arrivati sopra il cielo, il paradiso dov'è? Il suo sorriso non c'è, il paradiso dov'è? E dimmi come posso fare a dare il meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Sono tornato nell'inferno per sapere com'è la vita senza di te. Lo vuoi sapere com'è, com'è, com'è?
Il nonno si raccontava spesso la storia di suo fratello. Non era arrabbiato con lui, non più perlomeno, visti gli anni passati. Suo fratello lo ha abbandonato nel momento in cui lui e sua madre ne avevano più bisogno. Non mi ha mai detto perché, ma io sapevo che non era mai a casa perché girava il mondo per lavoro. Quello che mi ha detto, però, è che ciò che affrontiamo ci mette davanti ad una scelta. E sono le nostre scelte, giuste o sbagliate che siano, a fare di noi ciò che siamo. Abbiamo tutti la possibilità di fare la scelta giusta, e lui ha scelto la parte migliore.
Eccoci, eccoci, ancora la stampa rassegnata, ancora su Radio Wombat, vi trovate sempre con noi. Per chi si collega adesso, abbiamo parlato in inizio trasmissione della manifestazione pro aeroporto, sì aeroporto, che si è tenuta nei quartieri attualmente sorvolati dall'attuale aeroporto. Cambiamo, direi, abbastanza radicalmente argomento, pur rimanendo sempre sul Corriere Fiorentino e sempre sul numero, sul giornale del 15 di ottobre, andando a guardare un articolo che parla di scazzi, diciamo così, della politica di palazzo, che si sono visti in questo in questa giornata appunto di sabato 14, che poi sui giornali come sempre arriva il giorno dopo con una giornata di ritardo per ovvie ragioni e ovvi motivi, e che gira intorno a quello che è successo alla festa dell'ottimismo, una cosa veramente io direi grottesca, ma insomma non voglio diventare offensivo nei confronti di nessuno. Comunque Firenze si è prestata ad essere anche sede di questa manifestazione qui, chiamiamola così, quindi la festa dell'ottimismo, che è la festa del giornale Il Foglio, giornale liberale, giornale conservatore, giornale fondato da il famoso Giuliano Ferrara, e molti e molte lo ricorderanno, e che però adesso è diretto da Claudio Cerasa, giornale vicino appunto a Renzi, questo lo sappiamo già da un po' di tempo, e non a caso tra i principali invitati di questa festa c'era appunto Matteino, il solito Matteino, che si è come dire, lasciato andare ad uno show dei suoi, uno show nel quale ha probabilmente, sentendosi anche a casa, visto che appunto per la Festa del Foglio è stato utilizzato niente po' di meno che Palazzo Vecchio, si è lasciato andare, forse, ripeto, trascinato anche dall'entusiasmo di essere, come spesso si dice, a casa sua o in quella che lui ritiene essere casa sua, dentro la sede del Palazzo Vecchio, si è lasciato andare a un ruolo, come dire, di babbo e di forse di padrone di casa anche un po' eccessivo. Però al di là di quelli che sono i toni del suo atteggiarsi nei confronti di altri politici, che poi alla fine dei conti sono della sua risma e quindi non meritano, perlomeno dal mio punto di vista, particolare rispetto, particolari riguardi, quello che è interessante sono le stilettate che si tirano per guardare e per far emergere e capire un po' di più quelli che sono gli assetti di questo centro-sinistra o le relazioni di quelle che sono le parti di quello che una volta era il centro-sinistra, perché Italia Viva mi sembra difficilmente collocabile nella sfera del centro-sinistra, e che si continuano a dare all'interno appunto della nostra città, della nostra regione. Nardella disponibile per le europee, Renzi urla sul palco, Milani si agita sotto. Siamo orripilati dalle parole del Consiglio Comunale di questa città sulla manifestazione a sostegno di Israele. Mezzogiorno di fuoco ieri nel Salone dei 500. Matteo Renzi cita una volta di più Giorgio La Pira e grida il suo disappunto di fronte a centinaia di persone in platea per la Festa del Foglio. In prima fila, davanti al leader di Italia Viva, c'è proprio l'accusato Luca Milani del PD, di cui giovedì gli alleati renziani avevano chiesto le dimissioni per aver detto no alle piazze pro Israele o pro Palestina. Milani si alza, grida qualcosa, agita il dito, sale due scalini e fa per andare sul palco. Gelo. Renzi gli intima di tornare al suo posto. Il dibattito non si fa ora. Assumiti la responsabilità di ciò che hai detto e torna a sedere. Milani poi prova a spiegarsi, si avvicina, ma l'ex premier è perentorio. Hai detto una cazzata! Una lite pubblica che nei modi fa tornare in mente lo scontro del 2010 tra Berlusconi e Gianfranco Fini, culminata con il «Che fai, mi cacci?». Ma Renzi e Milani non sono più dello stesso partito. Pochi minuti dopo, ancora livoroso, l'ex sindaco leader di Italia Viva sottolinea che il presidente del Consiglio non è adatto al ruolo che ricopre. E pensare che in mattinata Milani era stato difeso anche dal sindaco Dario Nardella, che aveva parlato di fraintendimento. La giornata fiorentina del Foglio è stato un valzer degli incontri mancati. Non si sono visti ad esempio il governatore della Campania Vincenzo De Luca ed Elly Schlein. C'è stata una fugace stretta di mano fra Giuseppe Conte e Renzi, mentre l'ex sindaco e attuale inquilino di Palazzo Vecchio non si sono incrociati. Si sono invece incontrati e parlati Nardella e Schlein. Ora che sei qui non posso non mostrarti il mio ufficio, le ha detto il sindaco aspirante candidato alle europee, portandola nella sala di Clemente VII e chiedendole di firmare il registro degli ospiti. Poco prima Nardella dal palco aveva rinnovato la disponibilità a correre alle elezioni europee di giugno. Il percorso per le liste deve ancora cominciare, dice laconica Schlein. Sempre in tema elettorale, ma sul fronte Firenze 2024, va in scena la seconda parte del Renzi Show. Dopo aver promesso di andare da soli se il PD vuole fare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle e spiegato di essere sicuro che al ballottaggio per Palazzo Vecchio in quel caso andrà Italia Viva, l'ex premier ha concluso: saranno mesi impegnativi perché noi stiamo per partire con la nostra candidatura per Firenze. Due metri dietro di lui la vicepresidente della regione Stefania Saccardi nicchia e sorride. Articolo direi molto allusivo, del tutto politicistico, per chi non segue le cose, e io non sono tra quelli che le seguono più di tanto, magari anche di difficile interpretazione, senza avere la pretesa di fare di decrittare nulla, però direi che questa conclusione sulla candidatura di Italia Viva con la Stefania Saccardi che nicchia e sorride, appunto si riferisce al fatto che molto probabilmente la candidata di Italia Viva per Italia Viva alle elezioni comunali di Firenze sarà appunto la Stefania Saccardi. Per quanto riguarda l'alleanza PD e 5 Stelle è tutto molto 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 da vedere, non so se c'è qualcuno tra gli ascoltatori che se la può in qualche modo augurare questa alleanza, però ecco, si è visto tante cose, direi che la cornice, diciamo, di tutto questo scazzo che si è palesato è evidentemente anche quello che è accaduto, che sta accadendo sulla questione dell'attuale conflitto israelo-palestinese, per dirla così, che definizione che non mi è mai troppo piaciuta, perché rischia di mettere sullo stesso piano appunto israeliani e palestinesi, quando invece sappiamo che ci sono i coloni e i colonizzati, che ci sono gli oppressi e gli oppressori, che ci sono quelli che resistono e quelli che invece opprimono. Insomma, lo abbiamo detto, l'ho detto e senza alcuna difficoltà. Quello che il Luca Milani appunto aveva detto in questi giorni era stata una sorta di outing e di disagio espresso intorno al fatto che si era già annunciata, appena partito l'attacco da parte di Hamas, uscita dalla striscia di Gaza nei confronti del territorio israeliano, era già stata annunciata e già messa sul Palazzo Vecchio la bandiera di Israele da parte del sindaco Nardella e di Marco Carrai, che è anche console onorario di Israele qui a Firenze. E quindi insomma il Milani aveva detto, riportando un parere anche personale, forse ancor più di una linea più di tanto discussa dentro il PD, che non gli sembrava il caso ci fosse una piazza pro-Israele, come d'altronde per fare pari e patta non gli sembrava il caso ci fossero piazze pro-Palestina. E quindi su questa vicenda Italia Viva ci ha tenuto a rimarcare la sua totale vicinanza a Israele, e quindi nello stesso tempo si può tranquillamente parlare, senza andare fuori dalle nostre cronache locali a fare chissà quali voli pindarici di geopolitica, a rimarcare una vicinanza a quello che è il ruolo degli Stati Uniti d'America, che a loro volta sostengono e hanno sempre sostenuto lo Stato di Israele o l'entità sionista, se più vi piace. Credo che probabilmente sarebbe anche più sensata come definizione, non solo perché proviene dagli ambienti del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, ma anche perché evita di attribuire ad Israele la definizione di Stato, proprio perché mancante di una Costituzione che vede la eguaglianza di tutti i cittadini di fronte allo Stato, condizione che ci sembra essenziale e necessaria per poter parlare di Stato, perlomeno nel senso moderno del termine, e che in Israele non è soddisfatta, per cui anche Stato è per certi versi un eccesso, insomma, definirlo Stato. Comunque l'articolo, io ve l'ho letto, a me sembrava comunque interessante che ci fosse la festa del foglio in Palazzo Vecchio, che a questa festa del foglio fossero invitati tutti e un po' tutti, una giornata che ha messo in fibrillazione anche l'ordine pubblico, perché nella stessa giornata si è tenuta la manifestazione diciamo degli studenti, diciamo così, detta un po' genericamente, ma ora cercheremo di andare a parlarci e a sentirli direttamente, quindi non lo dico così per sminuire, e che ci ha visto sui viali, come spesso non succede, invece probabilmente l'ordine pubblico tutto teso a controllare quelli che erano gli accessi del centro cittadino, tutto intento a sorvegliare quelle che dovevano essere le presenze dei tanti politici invitati appunto a questa festa a Palazzo Vecchio, ha permesso alla manifestazione di andare sui viali, come invece per tante altre volte è stato impedito dalla questura. Quindi insomma ne succede veramente di tutti i colori, e sembra quasi che a Firenze non facciano altro che aspettare il momento di venire tutti qui. Insomma, è davvero a volte impressionante, a volte anche un po' stressante la presenza della politica in questa nostra città, che però d'altronde fa di mestiere la scenografia, fa di mestiere la culla del Rinascimento, e è anche centrale dal punto di vista geografico, e quindi per tante ragioni si spiega questa sua centralità. Dall'altra parte non possiamo ignorare quanto fosse un luogo simbolico quando Italia Viva decide di metterci le mani, in questo caso Renzi ce ne ha messe, insomma, ci ha messo le mani a piene mani, scusate il gioco di parole. Direi a questo punto di girare pagina e di andare a sentire appunto gli studenti e le studentesse dello studentato autogestito del Ponte di Mezzo che hanno convocato la manifestazione di sabato 14 di ottobre. Eccoci qua, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Anche questa settimana cerchiamo di dare voce e spazio a quelle che sono state le istanze del territorio che in questo fine di settimana hanno manifestato finalmente, diciamo così, anche per quanto riguarda il movimento studentesco e tutte quelle vertenze in città che sono state messe in moto, mettiamola così, dallo sgombero dello studentato autogestito del Ponte di Mezzo. Chiaramente non era solo una risposta allo sgombero, quella che abbiamo visto attraversare la città nella forma di un partecipato e bel corteo dai Giardini della Fortezza fino al Polo Universitario di Novoli nel sabato, appunto, 14 di ottobre. Sono tante le cose che credo debbano essere rendicontate, raccontate, spiegate per quanto riguarda questa manifestazione, sia dalla sua genesi, che in qualche modo abbiamo seguito dando spazio sempre al collettivo che ha convocato la manifestazione, ma che ha visto anche il precipitarsi degli eventi in quel di Palestina sulla striscia di Gaza, e quindi la manifestazione ha avuto anche questa importante caratterizzazione di solidarietà con il popolo palestinese e con quello che sta succedendo dal punto di vista della resistenza, appunto, di questo popolo che non si arrende nonostante quello che stiamo vedendo e che tutti conosciamo e che è cominciato certamente non ieri ma addirittura nel 1948, passando poi per il 1967 e per le tante e tante violazioni addirittura delle risoluzioni ONU che Israele e che tutti i paesi occidentali che lo sostengono in qualche modo avallano purtroppo da tanti decenni. Ma insomma, non era solo la Palestina quello che ha animato la piazza di ieri e il corteo, ma per certi aspetti molto di più. E senza fare troppe chiacchiere lo andrei a chiedere direttamente agli studenti e alle studentesse che appunto hanno convocato la piazza di ieri per partire in corteo, ripeto, dai Giardini e arrivare fino a Novoli, dove il corteo in qualche modo è finito col botto e con una sorpresa. Non faccio anticipazioni e lo chiediamo direttamente a loro: come è andata ieri, che valutazioni fate del corteo, quali sono le prospettive e cosa è successo a partire appunto dalla fine, che forse è la cosa è più, come dire, più rilevante anche dal punto di vista informativo.
Ciao, sì, direi che possiamo partire anche direttamente dal finale, ovvero con l'occupazione dell'università. Il corteo infatti, invece che concludersi in Piazza Ugo di Toscana, è andato a riversarsi all'interno di uno degli edifici del Polo di Novoli, il D5. E già questo in realtà è un buon elemento per dare una valutazione positiva sulla manifestazione. E ci sentiamo di dire lo stesso anche per come essa si è svolta e per il grado di partecipazione e di coinvolgimento da parte di tutte le realtà universitarie, studentesche, lavorative, sia locali che non, che hanno deciso di aderirvi, tra cui appunto anche la comunità palestinese, a cui va tutta la nostra solidarietà e di cui siamo molto felici di aver fatto in un certo qual senso e magari anche con i nostri limiti da cassa di risonanza, ecco. Oltretutto loro stessi hanno mostrato un alto grado di partecipazione all'interno, insomma, della piazza, e quindi insomma siamo molto, molto contenti di questo. Oltretutto riconosciamo ampiamente la gravità della loro situazione e la inquadriamo all'interno di una tendenza di crisi e di stato di guerra che andrà praticamente a peggiorare. Ritornando un attimo invece, riquadrando un attimo sulla questione del corteo, anzi sulle prospettive che si aprono in seguito al corteo, c'è da dire che la mobilitazione trova spazio, insomma, e respiro in tutta una serie di rivendicazioni che abbiamo costruito e che riguardano sia l'ambito dell'università, del contesto universitario, dei vari atenei, di come questi sono strutturati, denunciando quindi anche il loro processo di aziendalizzazione e di accordi con aziende belliche come la Leonardo o la Fondazione Medor, e sia per le le condizioni in cui versa invece il diritto allo studio, che è sotto attacco da anni, e qui lo stesso sgombero dello studentato si inserisce. Anche questo, infatti, lo leggiamo anche come appunto un attacco al diritto allo studio, non soltanto come un atto repressivo, per quanto indubbiamente lo sia, che però comunque ha coinvolto di fatto delle studentesse e degli studenti dell'Università di Firenze. Ed è per questo che anche con questa occupazione vogliamo spingere la rettrice a prendere una posizione sul fatto che dei suoi studenti e delle sue studentesse sono stati denunciati, gli sono arrivati delle misure repressive come fuori di via e avvisi orali. E oltretutto, anche per quel che riguarda sia le rivendicazioni della nostra mobilitazione sia l'occupazione del D5 di Novoli, la vogliamo spingere in quanto referente politico a fare pressioni perché vi sia un tavolo tra gli studenti, tra noi che siamo studentesse e studenti lotta per il diritto allo studio, l'università, la regione e l'azienda regionale per il diritto allo studio, proprio per andare a presentare quelli che sono poi i punti più specifici delle nostre rivendicazioni, che comunque trovate in maniera più puntuale e compiuta all'interno delle nostre pagine, ovvero Collettivo d'Ateneo Firenze e Studentato Autogestito PDM27.
Bene, allora Matte, grazie per questo racconto, per le vostre valutazioni sulla manifestazione, che sono evidentemente condivise e anche di fronte agli occhi di tutti. È stata una bella giornata, un bel pomeriggio, tante cose che invitiamo, come già hai fatto te, ad andare tutti e tutte a controllare sulle pagine Collettivo d'Ateneo Firenze, Studentato Autogestito, PDM27. La lotta continua, e lo diciamo sempre, può sembrare retorico, ma penso che invece non lo è affatto. Quindi grazie ancora a te, a tutti e a tutte, e a risentirci per le prossime iniziative. Con la stampa rassegnata si gira pagina e andiamo a prendere un articolo, o meglio una coppia di articoli che escono affiancati su Repubblica il 14 di ottobre, quindi il giorno precedente al giornale che ho letto per lo più in questa puntata. Foto di turisti che transitano sul Ponte Vecchio, o meglio non sul Ponte Vecchio, il Ponte Vecchio è sullo sfondo. Il turismo cresce, più 7%. Stranieri al 90%, spariscono gli italiani. Decisivo il ritorno degli americani, 30%, in aumento tutti i comuni della metro città. L'articolo articola appunto tutta una serie di numeri e di statistiche che mi sembra anche un po' eccessivo andare a prendere. Io più che questo articolo mi interessava quello a fianco, anche se questo articolo prende 4 colonne e quello a fianco ne prende a malapena una. E evidentemente appunto si festeggia, il turismo è sempre un qualcosa di cui sui giornali difficilmente se ne parla in maniera critica. Per lo più le statistiche sul turismo sono sempre riportate in maniera apologetica, come se appunto fosse di per sé una cosa buona. Eventualmente, se c'è qualcosa che in qualche modo diventa elemento di critica e trova spazio sulle cronache, magari è collegato agli effetti della turistificazione. Però appunto il turismo in quanto tale è un fenomeno che viene considerato di per sé e in quanto tale buono e positivo. Noi non ci vogliamo schierare con quella minoranza della popolazione che sostiene che il turismo andrebbe abolito, anche se qualcuno ce n'è, e poi dopo si entrerebbe in un ginepraio dove si fa finta di fare viaggi di lavoro per poi farli realmente di turismo. In fin dei conti il bisogno, la necessità o anche semplicemente il piacere di scoprire, guardare, vedere cose nuove e diverse è, credo sinceramente, sia una spinta dell'uomo in quanto tale, per cui possiamo mettere sotto come dire una lente focale di critica quelli che sono le conseguenze del turismo, anche l'irrazionalità che questo assume nell'economia capitalistica, ma condannare il turismo sinceramente io non me la sento. Comunque, al di là di questa butad, l'articolo che mi andava di andare a guardare è un tra virgolette, la denuncia del referendum Salviamo Firenze, un altro studentato privato a Novoli. Il comitato Salviamo Firenze, nato per denunciare le speculazioni nel settore dell'urbanistica, svela la nascita nel silenzio generale di un altro studentato privato a Novoli, a pochi metri dalla sede della regione, e tocca le 3.000 firme in 12 giorni per denunciare la bolla immobiliare che sta travolgendo Firenze. Uno studentato in Viale Toscana, vicino anche al Palazzo di Giustizia. 400 posti letto con prezzi a partire da 854 euro al mese. Abbiamo notato che il comune ha mantenuto attivo sul suo sito il servizio per i fondi di investimento che vogliono fare affari a Firenze, lo spiega Massimo Torelli, tra i promotori del comitato, seduto vicino a Roberto De Blasi, Dimitri Palagi e Francesca Conti, curatrice dell'ebook edito da Per un'altra città dal titolo Turismo di classe, studentati di lusso e selezione sociale a Firenze. Considerata la situazione della nostra città e le richieste che da più parti vengono fatte per bloccare la speculazione, è la dimostrazione che questo sindaco, Nardella, non ascolta più la città. Ad oggi gli ultimi conteggi sugli studentati danno oltre 2.500 camere disponibili con proiezione a 3.500, dice Francesca Conti. I costi partono dai circa 900 euro fino ai 2.000 euro al mese. Questo è quanto, quindi si sta parlando appunto di questo nuovo studentato, Viale Toscana, vicino alla regione, appunto, come ha detto, dagli 854 euro al mese. Fa un po' ridere che, appunto, come vi ho letto prima, il titolo diceva che il turismo cresce 7% in più, stranieri al 90%, spariscono gli italiani. Chissà che con queste cifre che ho appena letto non sia questa la ragione per la quale gli italiani spariscono dal fare turismo a Firenze. Ora è evidentemente è una battuta, una provocazione, in qualche modo un'esagerazione, un'esasperazione, però direi che rispetto a tutto quello che succede, e succede davvero al di là delle mie battute o delle mie esagerazioni, il fatto che la città comincia ad avere dei prezzi di questo genere non è solo motivo di una espulsione degli abitanti dai centri storici, che ormai è un processo che si è quasi completamente realizzato. Ormai si sta parlando dell'espulsione degli abitanti anche da quelli che una volta erano considerati i quartieri, se non periferici, comunque non centrali. Quindi la spirale della turistificazione, come era stato previsto, detto e ridetto da coloro che si occupano di urbanistica, di sociologia urbana, e si occupano con un occhio diciamo marxista, o quantomeno di economia politica, attento alla distribuzione della popolazione per fasce di reddito, era stato previsto almeno 15 anni fa. Si sta realizzando, c'è l'aggravante, direi, per quanto riguarda la nostra città, del ruolo della tranvia, perché come mezzo di trasporto risulta particolarmente efficiente nell'andare verso il centro della città. Questo le va riconosciuto. Dall'altra parte però è assolutamente insufficiente per quanto riguarda invece gli spostamenti di quelli che dovrebbero essere gli abitanti e i cittadini, che non necessariamente vanno verso il centro della città. Per chi invece, diciamo, fa turismo o va a lavorare nella fabbrica del turismo, che ormai è il centro dentro la cerchia dei viali, la tranvia risulta particolarmente efficiente e da questo punto di vista ha svolto un ruolo nella rideterminazione dei prezzi del mercato immobiliare, perché moltissime delle abitazioni, siano esse in vendita o in affitto su lungo i percorsi della tranvia o comunque a distanze che permettono a piedi di raggiungere le fermate della tranvia entro i 5-7 minuti, sicuramente ne ha aumentato particolarmente anche il valore, rendendo gli immobili di pregio dal punto di vista della locazione turistica, dei cosiddetti affitti brevi e quant'altro. Direi importante, e in questo siamo anche contenti, visto che ha attraversato tutte le mobilitazioni di questi ultimi giorni di cui abbiamo parlato. Erano presenti sia alla manifestazione No Aeroporto del 30 di settembre, per ovvie ragioni di interconnessione e collegamento tra la critica al modello turistico della città estrattivistico e una delle sue infrastrutture considerate strategiche, che sarebbe il nuovo aeroporto. Erano presenti e protagonisti anche alla manifestazione di cui abbiamo orora parlato, con gli studenti universitari dello studentato autogestito Ponte di Mezzo e di tutte le realtà promotrici il festeggiamento delle 3.000 firme raggiunte per quanto riguarda il referendum Salviamo Firenze, che appunto chiede una regolamentazione proprio su queste vicende legate agli affitti brevi e agli studentati e alle norme urbanistiche che da parte del Comune di Firenze facilitano anziché ostacolare i processi di gentrificazione e di speculazione immobiliare. Con questo articolo, con questi argomenti che tornano ciclicamente sulle nostre cronache proprio per la centralità che hanno in una città turistica e turistificata fino all'esasperazione come la nostra meravigliosa Firenze, direi che chiudiamo la cronaca e la stampa rassegnata di questa settimana, ringraziando chi è stato con noi, i nostri ospiti dal corteo, ringraziando voi che ci avete ascoltato per la pazienza e per l'interesse. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!